Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
i ragazzi di Villa Emma, la storia di una settantina di giovani ebrei in fuga dallo sterminio, protetti dalla gente di Nonantola. Seconda puntata. I protagonisti di questa storia hanno tanti nomi, così tanti che non sarà possibile citarli uno per uno. Per questo, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, conviene forse ospitarli sotto il tetto di una parola sola che li protegge e li avvicina a tutti. La parola è accoglienza. Nel 1940, a Berlino, la quarantenne Resha Freier, tra grandi difficoltà, si dà molto da fare per rendere possibile ai giovani ebrei tedeschi il viaggio verso la Palestina. Un viaggio che li salvi dalla persecuzione nazista, iniziata negli anni 30 e intensificata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con l'avvio dei piani di sterminio previsti dalla soluzione finale. Quando la sua stessa vita è in pericolo, la donna si rifugia in Croazia, dove continua la sua attività fino alla primavera del 41. L'invasione tedesca della Jugoslavia la obbliga a lasciare anche Zagabria per un viaggio avventuroso che la porterà a Gerusalemme con un centinaio di ragazzi. Prima di partire, però, Resha Freier ne affida una quarantina a Josef Indig, membro di un'associazione giovanile sionista. Hanno tra 6 e 18 anni e provengono da Berlino, Francoforte, Lipsia, Amburgo, Vienna e Graz. Il gruppo riesce a passare la frontiera con la Slovenia occupata dall'esercito italiano, dove si rifugia in un vecchio castello vicino a Lubiana. Restano qui per un anno, resistendo alle ristrettezze, anche grazie agli aiuti della DELASEM, la Delegazione per l'Assistenza agli Emigranti, un comitato ebraico che ha sede a Genova. Per qualche tempo i ragazzi continuano ad avere notizie dai loro familiari deportati in varie località dell'Europa orientale annesse alla Germania. Poi cala il silenzio totale. Ma è tempo di ripartire. Nei dintorni del castello, ora, si fronteggiano militari italiani e partigiani jugoslavi. La destinazione è Modena, dove la DELASEM ha come rappresentante Gino Friedman, che è stato sindaco di Nonantola. Ed è proprio qui che giungono i giovani ebrei, dopo un viaggio in treno via Trieste. Ad accoglierli, il 17 luglio del 42, è Villa Emma, una vecchia residenza di campagna, ormai vuota e cadente. Nonostante manchi quasi tutto, la piccola comunità si riorganizza, allestendo al suo interno una piccola scuola, un laboratorio di falegnameria, un corso di agricoltura nel parco della villa e persino lezioni di pianoforte. Nella primavera del 1943 arrivano altri 33 giovani provenienti da Spalato, quasi tutti orfani. Le stanze di Villa Emma contano a questo punto 73 ragazzi e 13 adulti, un vero e proprio collegio clandestino, con abitanti di età e provenienze diverse, in cui non sempre la convivenza forzata è facile. Per allentare la tensione, ogni tanto sono permesse delle uscite, anche se l'entrata in vigore delle leggi razziali emanate dal regime fascista impone molta cautela. Tra i piccoli rifugiati e gli abitanti di Nonantola nasce una rete di solidarietà che si dimostra preziosa all'indomani dell'8 settembre, dopo la capitolazione dell'esercito italiano e l'occupazione tedesca del nostro paese. In quei giorni così difficili, con le truppe naziste già in circolazione, Josef Indig e Giuseppe Moreali, il medico nonantolano che si prende cura dei ragazzi, decidono di spostarli con l'aiuto del sacerdote Don Arrigo Beccari. A piccoli gruppi, cercando di passare inosservati, in parte si rifugiano nel seminario annesso all'abbazia, in parte vengono accolti dalle famiglie del paese, tra Contado e Centro Storico. resistono così più di un mese, il tempo sufficiente a organizzare una nuova fuga verso la Svizzera. Tra prove fallite, accordi con i contrabbandieri, tentativi ripetuti e tanta paura della polizia tedesca, alla fine Indig e Goffredo Pacifici, l'ultimo collaboratore della Delasem rimasto con lui, riescono a far passare il confine a tutti i ragazzi. Pacifici, restato in Italia per continuare la sua missione, verrà poi arrestato con il fratello dalla milizia fascista e deportato ad Auschwitz, il più grande complesso di campi di concentramento e sterminio costruito dai nazisti, da cui non sono più tornati, come centinaia di migliaia di altri. Nel 1964, Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali sono stati inseriti tra i giusti tra le nazioni, il riconoscimento che Israele tributa ai non ebrei che a rischio della vita hanno salvato dal genocidio anche un solo ebreo. Dal 2004 la Fondazione Villa Emma tramanda questo patrimonio etico. L'anno prima il sindaco di Haifa aveva intitolato ai cittadini di Nonantola un parco pubblico, su iniziativa di una delle componenti del gruppo sopravvissuto. Come i suoi compagni, poi disseminati tra la Palestina, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Jugoslavia, non ha mai dimenticato l'aiuto ricevuto e l'accoglienza di quei mesi, che a loro sono valsi un'intera esistenza. Per ripercorrere l'intera vicenda e sentire le voci dei protagonisti, vi proponiamo l'ascolto del film realizzato nel 2008 da Aldo Zappalà.
Erano un po' tutti simpatici alla fine, perché poi, nonostante che avevano questi grossi problemi, essendo giovani si era allegri, ecco. E direi che Siegfried forse era il più, perché era un tipo molto allegro. Questo qui andava in giro con borsari perché faceva il rivenditore di polli.
Nel 96 sono partito con mia moglie per Nonantola. Mentre ero nel centro di Nonantola, all'improvviso qualcuno mi ha chiamato: «Zighi, Zighi!» Mia moglie si volta e mi chiede: «Quel signore ti conosce? È la prima volta che torni qui?» Ero sorpreso che qualcuno dopo 60 anni mi riconoscesse ancora.
I nostri ragazzi erano via. C'erano questi ragazzi nuovi che venivano da lontano, e in particolare ci aveva colpito Otto, perché ci nascondevamo dietro la finestra quando passavano. Poi c'eravamo in quattro, uno diceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi tutti insieme: «Otto!» E lui aveva imparato che eravamo noi, alzava la mano e ci diceva ciao.
Avevamo anche un cinema a Nonantola. Noi ricevevamo la paghetta ogni settimana e inoltre lavoravamo. Andavamo a mangiare il gelato, andavamo al cinema. Mi ricordo che Fosco Giacchetti era per noi un mito. Questo attore lo abbiamo molto amato.
Quando si svilupparono questi rapporti, che loro poterono uscire, che cominciamo ad avere rapporti con loro, ci trovavamo qualche volta al fiume a fare il bagno. E si sapeva, notavano anche bene, fra l'altro, si vede che l'avevano imparato in piscina. Noi invece lo praticavamo proprio così, alla selvaggia.
Entrano così in contatto con i ragazzi del posto, insieme ai quali naturalmente poi uscivano, spesso anche la sera. Questa cosa portava alla disperazione il buon Jacchia, che teneva molto alla disciplina, e poi aveva sempre paura che le autorità fasciste potessero intervenire.
Umberto Jacchia era il direttore di Villa Emma, nominato dalla Delasem. Adottava modelli educativi e autoritari di stampo fascista. Indig invece si rifaceva la sua formazione sionista e socialista, orientandosi verso una pedagogia più aperta. Un ulteriore motivo di scontro era che Indig sosteneva una posizione laica, mentre la Delasem voleva fortemente che i ragazzi ricevessero un'educazione religiosa.
Mi ricordo di Yakia, con la faccia sempre arrabbiata. Immagino per tutte le cose che i ragazzi più grandi facevano. Erano più coraggiosi di noi piccoli. Erano nell'età della rivoluzione.
C'erano dunque molti attriti, cosa che a un certo punto portò Indig a dimettersi dalla sua carica di Madrish, vale a dire capogruppo, e vice direttore della Villa M. Seguirono dei mesi molto critici, finché infine non riuscirono a trovare un modus vivendi, dal momento che avevano poi bisogno l'uno dell'altro.
A Villa Emma ci sono anche altri adulti. Tra questi Marco Sciocchi. Marco è molto abile nel procurare tutto quello di cui i ragazzi hanno bisogno. È un abilissimo commerciante, molto scaltro. Ma è anche un uomo non privo di qualche umana debolezza.
Marco Sciocchi è venuto da noi quando eravamo ancora all'Esno Bordeaux. È venuto da noi perché lui stesso scappava dalla Polonia. Lo abbiamo preso con noi ed è stato un bene.
Marco Sciocchi, ma certamente mi voleva molto bene. Voleva bene a tutte le ragazze. Aveva anche una fidanzata fissa del gruppo dei tedeschi. Si chiamava Ruth, credo. Lui mi portava al villaggio, mi comprava il gelato. Penso che ci stesse provando anche con me. Però avevo le amiche che mi proteggevano.
Oltre a lui c'era il dottor Boris. Anche lui era un fuggiasco, era russo. Ci ha molto aiutato. C'era un pianoforte e lui lo suonava sempre. Noi ragazzi abbiamo sempre ascoltato la musica con piacere. Ci sedevamo e lo ascoltavamo. Ci ha molto aiutato. Era bello.
C'era un altro personaggio che si chiamava Goffredo Pacifici. Lo chiamavamo Ciccibù. Gli volevamo tutti bene. Era simpatico, parlava sempre piano. Aveva un modo di fare molto pacato. Tranquillizzava tutti e ne avevamo bisogno.
I ragazzi non sospettano cosa stia accadendo nel resto d'Europa. In Polonia si è consumata nel sangue la rivolta del ghetto di Varsavia. Adolf Eichmann e altri gerarchi nazisti esperti di questioni ebraiche hanno avviato la soluzione finale. Lo sterminio nelle camere a gas consumato nei campi di concentramento sparsi nell'Europa centro-orientale.
Noi non sapevamo nulla. Sapevamo solo che c'erano dei campi, ma non sapevamo nulla di Auschwitz.
In Italia i cacciabombardieri anglo-americani scaricano migliaia di tonnellate di bombe con immani perdite tra la popolazione civile. Per fortuna la guerra lambisce solo da lontano i ragazzi di Villa Emma.
Ero uno dei più piccoli, avevo 10 anni. Quando sono arrivati i bombardamenti su Modena e Bologna, li ho sentiti bene. Si sentivano bene anche gli aerei che passavano su Nonantola. Però non ci siamo mai rifugiati, perché sapevamo che non erano indirizzati su di noi, ma sulle grandi città intorno.
Anche se Nonantola è raggiunta solo dall'eco di queste tragedie, è sempre più difficile trovare da mangiare per i 73 ragazzi di Villa Emma, che sanno però accontentarsi di quello che hanno.
C'era una canzone, questa serava in jugoslavo, Nabrdu svira harmonica, rige patate fagiol, e che così.
Mi ricordo che mio zio di Spalato una volta mi ha mandato dei soldi e io non sapevo cosa farne. Allora sono andata a comprarmi una scatola di sardine per il giorno in cui mi fossi trovata senza mangiare. L'ho tenuta per 3 anni.
Il gruppo di ragazzi di Villa Emma entrava in contatto anche con gli adulti. Ad esempio, le persone dove facevano la spesa e con gli operai che facevano dei lavori in casa. Poi c'era il medico del paese, Giuseppe Moreali, che veniva regolarmente a trovarli. Anche con i preti dell'abbazia e con i responsabili del seminario si instaurarono buoni rapporti. Infine c'era Don Arrigo Beccari, che era un oppositore di Mussolini, come anche Giuseppe Moreali. Erano antifascisti, posizione che condividevano con Indyk, che era socialista. Indyk era un sostenitore fervente della democrazia e nutriva dunque un rifiuto di fondo nei confronti del fascismo.
Io mi ricordo del dottor Moreali e di sua moglie, una signora bionda che faceva l'infermiera. Si prendeva molto cura di noi, ci portava anche le caramelle.
L'8 settembre del 43 l'Italia firma l'armistizio con gli anglo-americani. I nemici adesso sono diventati tedeschi, gli alleati di un tempo. Il caos è indescrivibile. Le truppe tedesche e i reparti dell'SS calano dal nord per occupare l'Italia settentrionale. Il nostro paese diventa terra di deportazione. Anche a Modena, come nelle altre città, comincia la caccia a ebrei e antifascisti e viene imposto un rigido coprifuoco. Mussolini, liberato dai tedeschi dalla prigionia sul Gran Sasso, in cui è stato costretto dal re, crea la Repubblica Sociale Italiana sotto la stretta tutela dell'alleato germanico. Adesso, per i ragazzi di Villa Emma, la minaccia di essere catturati dalle SS e deportati verso i campi di concentramento diventa un pericolo concreto.
Avevamo i tedeschi già neonati in quel periodo lì, che non si sono mai interessati di loro, per la verità. Ma avevamo le SS qui presenti a Bologna, quindi potevano capitare a fare un rastrellamento già da subito dopo l'8 settembre. Allora, Indyk, Marco e Boris si recarono dal dottor Moreali e dissero: qui noi siamo nei guai, perché sicuramente da questo periodo in avanti noi saremo braccati.
Giuseppe Moreali capisce che nonostante il grande pericolo bisogna sfidare i nazisti e nascondere al più presto tutti i ragazzi che altrimenti potrebbero cadere vittime dei rastrellamenti. Un primo rifugio viene individuato nel seminario dell'abbazia. È Don Arrigo Beccari a convincere il rettore del seminario, Don Ottaviano Pelati, ad ospitare un gruppo di ragazzi.
Mi ricordo che siamo andati a dormire e poi ci hanno svegliato all'improvviso. Ci hanno detto che erano arrivati i tedeschi a Nonantola e che dovevamo andare via senza prendere niente. Potevamo portare solo i vestiti che avevamo addosso e nient'altro.
Quella notte, in un convento a Nonantola, ci hanno accolti a braccia aperte il capo del convento, cioè un prete, insieme ad un medico. Lì siamo rimasti per circa 2 mesi. Io ero piccolina e quindi potevo rimanere.
A un certo punto abbiamo visto che i tedeschi tentavano di entrare nel convento. Cercavano i bambini. Sapevano che eravamo ebrei. Però il prete non li ha lasciati entrare. Sono rimasti fuori dal cancello. Volevano entrare, ma il prete diceva che non c'era nessuno. Diceva una bugia, che per il prete è un peccato grave. Però con quella bugia ci ha salvati.
Ma nel seminario non c'è posto per tutti. Giuseppe Moreali e Don Arrigo Beccari capiscono che è arrivato il momento di chiedere aiuto alla popolazione di Nonantola.
Io con la mia famiglia non potemmo accoglierne uno, anche se io ne avevo 2, che erano miei amici. Comunque non potei, perché nella mia famiglia avevamo già nascosto un soldato sbandato italiano. rimase lì per un po' di tempo. Quindi so però delle famiglie, sapevo anche dove erano nascosti alcuni.
Quando abbiamo lasciato Villa Emma, mi hanno portato in un alimentari insieme a un altro bambino e ci hanno messo a dormire in una piccola stanza. Mi ricordo che era piena di sigarette. Era il magazzino delle sigarette del negozio.
Non potevano tenermi nel convento, perché ai seminaristi era vietato guardare le ragazze. Io avevo già 16 anni. Tutte le ragazze più grandi dovevano essere portate via dal convento. Sono stata accolta dalla famiglia Piccinini, che aveva due figlie, Maria e Gina.
Schuldenfrei, che abitava insieme a noi, mi portò via una sera in bicicletta. Diceva: dobbiamo andare via da qui. Mi portò da un contadino. Lui ci ha fatto nascondere nella soffitta. Quando i tedeschi sono arrivati, hanno bussato alla porta, ma lui ha detto che non c'era nessuno.
Ecco, una cosa importante era questa. Anche se sapevamo dove erano nascosti, dovevamo tacere. Anzi, molti di noi facevano anche, diciamo così, una specie di staffetta.
Mentre in tutta Europa la ritirata tedesca lascia una scia di sangue, a ottobre si consuma il rastrellamento nel ghetto di Roma con la deportazione degli ebrei romani ad Auschwitz. Solo 15 uomini e una donna faranno ritorno. Dei 200 bambini ebrei deportati, nessuno tornerà vivo. A Nonantola, per sfuggire ai controlli di SS e soldati della Repubblica Sociale, i ragazzi vengono spostati continuamente.
E siamo arrivati alla casa di un contadino. Abbiamo bussato alla porta. Non io, un altro ragazzo. Io ero rimasta seduta a piangere. Lui ci ha aperto la porta e ci ha chiesto cosa volessimo. Chi mi accompagnava ha detto che stavamo fuggendo dai tedeschi e non sapevano dove nascondermi, perché in tutte le altre case c'erano già bambini nascosti. Allora lui mi ha guardato e mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai. Va bene, ho due figli e tu sarai la terza.
Entrò di colpo una moto carrozzetta di militari tedeschi con l'elmetto e la Maxim pistole appoggiata sul torace, a tracolla.
Un giorno sono arrivati i soldati tedeschi, che non cercavano noi, ma i soldati fuggiti dall'esercito italiano, rifugiati nelle case come noi.
Io diedi l'allarme immediatamente alla stalla. Le contadine, in quanto men che vi dica, hanno recuperato degli abiti da lavoro che usavano loro e hanno svestito queste due ragazze facendole indossare i panni da lavoro.
I tedeschi sono entrati e hanno cominciato a cercare da tutte le parti, a buttare tutto in aria. Evidentemente sapevano che lì si nascondeva qualcuno.
Il tedesco più giovane, un ragazzo di 19 anni secondo me, è entrato con l'arma in mano. Vedendo questo gruppo di donne che sembravano intente a lavare il bucato, si è avvicinato. Loro avevano il viso abbassato e non le poteva vedere in viso. Ha dovuto chinarsi e considerarle ad una in viso.
Cercavano senza trovare nulla. Poi si sono avvicinati a me. Ero terrorizzata e il contadino e suo figlio mi hanno abbracciata come per consolarmi. Invece era per non fargli vedere la mia faccia, perché si vedeva subito che non ero italiana.
Alle non hanno la wussten.
Tutti a Nonantola ne erano a conoscenza. Forse non si conoscevano tutti i singoli nascondigli, ma si sapeva che non si trovavano più nella Villa Emma e che erano nascosti da qualche parte. Non ci fu nessun tipo di delazione. Tutta la città era solidale, mantenne il silenzio.
Nonostante che la gente fu lusingata a fare la spia, perché affissero un manifesto che diceva che chi avesse dato utili informazioni per scoprire dove erano nascosti avrebbe avuto un premio, avrebbero avuto dei soldi. Ecco, ma nessuno ci cascò.
I ragazzi non possono essere tenuti nascosti in eterno. Bisogna preparare un piano di fuga, ma non è facile spostare 73 ragazzi senza dare nell'occhio. Un piccolo gruppo decide di partire verso il sud, andando incontro agli alleati. Ma la fuga verso il meridione liberato non può essere una soluzione per tutti, soprattutto per i più piccoli. Nel gruppo di Villa Emma ci sono anche bambini di 6-7 anni e molti che non superano i 10.
Indig comprende che c'è un'unica possibilità di fuga, la Svizzera. Il problema è che la Svizzera pone dei limiti all'ingresso degli ebrei provenienti dall'Italia. Indig, perciò, decide di mandare alla frontiera un primo gruppo, un piccolo gruppo.
Per la fuga in Svizzera bisogna usare il treno e superare i controlli. I ragazzi furono tutti provvisti di carte d'identità rilasciate dal comune di Nonantola. Documenti dove, per sfuggire ai controlli, l'addetto del comune non riporta l'annotazione obbligatoria appartenente alla razza ebraica.
Siamo partiti con il treno da Nonantola per il confine. Ricordo che abbiamo ricevuto dei documenti, forse falsi. Qualcuno dice che a Milano ci hanno anche fermato. Io non ricordo niente. Quello che ricordo è che non abbiamo avuto problemi.
La destinazione era Ponte Tresa, al confine svizzero. Ad accompagnarli c'era l'ebreo italiano Goffredo Pacifici, che lavorava a Villa Emma come assistente del direttore. Questo gruppo, però, fu rimandato indietro.
Io ero tra i primi bambini partiti. Siamo arrivati a Milano e da lì siamo partiti per la Svizzera. Siamo arrivati al confine a Ponte Tresa. Dovevamo attraversare il confine a piedi. Abbiamo attraversato il fiume di corsa sotto il recinto e siamo arrivati in Svizzera. Ma non avevamo un permesso e le guardie ci hanno rimandato indietro a Nonantola.
Quindi erano di nuovo a Nonantola e bisognava prendere una decisione. Indig e Goffredo Pacifici andarono al confine verso Ponte Chiasso, dove viveva il fratello di Pacifici. Qui si misero in contatto con una organizzazione ebraica che ottenne finalmente il permesso di ingresso per i ragazzi.
Ci radunammo, un'altra sarta con tre ragazze e noi, diciamo, ci eravamo in 10. In 8 giorni abbiamo fatto 40 cappotti, tutti uguali, tasche uguali, tutti uguali, perché doveva sembrare un collegio.
Non so come siamo arrivati al treno, né da dove provenivano i vestiti che avevamo addosso. Qualcuno si era preso cura di noi.
Durante il viaggio da Nonantola a Milano, eravamo sparsi in diversi vagoni. Io ero seduta vicino a una signora italiana con la figlia. Sicuramente sapeva che ero senza documenti e che ero ebrea. Tutta la notte mi ha dato da mangiare mele cotte. Non me lo dimenticherò mai. Quella donna è nel mio cuore.
Così siamo andati al confine per la seconda volta. Abbiamo camminato. Era autunno. Faceva molto freddo. Era il mese di novembre.
Partono divisi in piccoli gruppi verso Ponte Tresa, una piccola località al confine tra Svizzera e Italia, sul fiume Tresa, che collega il lago di Lugano con il lago Maggiore. È attraversando le secche che migliaia di fuggiaschi cercano di entrare in Svizzera, l'unica nazione in Europa non coinvolta nella guerra, l'unica in cui esiste una concreta possibilità di salvezza per ebrei e rifugiati politici. Una salvezza ottenuta da Indig che è riuscito ad ottenere un salvacondotto per i suoi ragazzi. Ma bisogna superare il confine.
Il confine con la Svizzera era controllato dalla polizia tedesca di frontiera, che aveva il compito di consegnare alle SS gli ebrei che catturavano. Quindi, se fossero stati presi, sarebbero stati tutti deportati ad Auschwitz.
Faceva molto freddo e pioveva tantissimo. Mi ricordo che abbiamo attraversato il ponte Tresa. Avevo un abito colorato. All'epoca avevamo colorato i vestiti per farli sembrare nuovi. E per la pioggia tutto il colore è andato via. Il confine era una recinzione alta alcuni metri, con piccole campanelle. Ogni volta che qualcuno cercava di passare, i campanelli suonavano. Ci avrebbero scoperti. Perciò ci hanno chiesto di stare molto attenti.
Mia sorella era molto piccola, aveva 6 anni. Chiesero a uno dei 2 piloti inglesi che ci accompagnavano di tenerla in braccio. Era molto faticoso. Bisognava attraversare a piedi le montagne e poi il fiume.
Qualcuno ha tirato il recinto da sotto, creando un passaggio e dicendoci di attraversare. Dopo il recinto c'era una discesa che portava direttamente in acqua e sopra il recinto c'erano dei campanelli che cominciarono a suonare.
Una volta passato il recinto è scattato l'allarme e i tedeschi hanno cominciato a sparare in aria. L'acqua era alta. E l'ufficiale inglese ha lasciato cadere mia sorella. Eliezer, uno dei ragazzi del nostro gruppo, si è buttato in acqua, ha preso mia sorella e l'ha portata in braccio dall'altra parte del fiume.
Quando eravamo nel fiume, ho visto una bambina caduta in acqua. La corrente la trascinava. Allora l'ho acchiappata e presa in braccio. Così abbiamo attraversato il fiume verso la Svizzera.
È stato un momento drammatico per me. Sono rimasto scioccato. Mia sorella era trascinata dal fiume e io ero impotente. Ero un ragazzino. Avevo solo 10 anni. È stato lui a salvarla.
Abbiamo cominciato a gridare: aiuto, aiuto! Allora si è avvicinata la guida, Schuldenfrei, il falegname, che ci ha tirati fuori dall'acqua. Eravamo completamente bagnati, ma eravamo sani.
In Svizzera i ragazzi saranno accolti in un istituto a Bex, dove si ritroveranno tutti sani e salvi. Salvi da una morte certa. A pochi chilometri da Nonantola c'è infatti il campo di concentramento di Fossoli occupato dalle SS. Da lì partono i convogli per prigionieri politici e razziali, destinati ai lager del nord Europa e principalmente ad Auschwitz.
Don Arrigo Beccari, il cui aiuto è stato veramente decisivo per i ragazzi, e Giuseppe Moreali hanno dato il loro aiuto come se fosse scontato. Non hanno pensato più di tanto al pericolo che correvano. Più tardi, quando la storia dei ragazzi di Villa Emma è venuta alla luce, non hanno mai dato rilievo al loro comportamento. Lo hanno sempre dato per scontato, come un dovere. E questo è molto bello.
Eravamo soli, senza famiglia, senza sapere quale sarebbe stato il nostro destino, senza sapere nulla. Abbiamo vissuto nel pericolo della guerra e posso ringraziare oggi i cittadini di Nonantola per non averci consegnato alle autorità e per averci trattato bene.
È veramente incredibile che tutti i ragazzi si siano salvati. 5 anni in fuga. Il drammatico attraversamento del confine da Graz alla Jugoslavia. Il viaggio dalla Jugoslavia occupata dalle truppe tedesche alla Slovenia, dove hanno corso il rischio di essere mandati indietro. Il viaggio a Villa Emma. L'aiuto della popolazione di Nonantola, che non era una cosa scontata. 5 anni in fuga, tutti salvi. È stato veramente qualcosa di incredibile.
Di tutto quel periodo mi sono rimaste in testa alcune canzoni, come...
Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?
Le ultime parole che voglio dire a tutti gli italiani che hanno salvato a noi, che le più buone donne e uomini del mondo. E vi ringrazio molto, molto, a tutti voi. E più di di quelli che sono di Nonantola. Grazie.
Tutti salvi, tranne Goffredo Pacifici, CCB, come lo chiamavano affettuosamente i ragazzi di Villa Emma, che non rimase in Svizzera e tornò indietro per aiutare altri a fuggire. Catturato, morirà ad Auschwitz. E poi uno dei ragazzi, Salomon Papo.
Ad un certo punto sono arrivati i ragazzi della Jugoslavia. Non sapevamo nulla di loro. Ricordo il giorno del loro arrivo. Tra loro c'era un ragazzo molto carino. Un bel ragazzo, simpatico, sorridente. Era Salomon. Mi sono avvicinata a lui. Mi piaceva moltissimo. E anche io piacevo a lui. Abbiamo cominciato a parlare, a ridere, a frequentarci. Aveva la tubercolosi e, visto che è una malattia pericolosa, l'hanno mandato in un sanatorio sulle montagne. Io sono andata a trovarlo con Yakia, il direttore, e Laura, un'infermiera. Lui era il mio primo amore, e io il suo. Poi sono arrivati i tedeschi. Hanno cercato all'interno del sanatorio, tra le persone con la tubercolosi, e li hanno mandati tutti in un campo di concentramento. Anche Salomon. E lì è morto. Che mi provoca ancora oggi tanto dolore. Era un ragazzo così adorabile. Ammazzare un ragazzo così è stato terribile. Salomon mi ha regalato alcuni giorni di amore, di affetto. Era bello.
Mia più carissima e bella amica, a molti anni di ricordi. Salomon, Gaiato di Pavullo, Sanatorio Gilberto Caselli. 23 giugno 1943.